Giacomo Leopardi, il sabato del villaggio. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde siccome suole ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno e novellando viene del suo buon tempo quando ai dì della festa ella si ornava e ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che be compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna all'ombra giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene e a quel suon di resti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e quella saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e secco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace odi il martel picchiare. Odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo, di sette, è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di man tristezza e noia recrean l'ore, e al travaglio usato ciascuno, in suo pensier, farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta, altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.
Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi ci spalanca le porte del mese di giugno. Noi siamo Greta, Mary e Marzia e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte. La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Virag-Muselli.
Il suono della campanella li ha liberati come cavalli tenuti al freno. Li vedo correre, frenetici e gioiosi, incontro all'estate, con la fretta famelica dei giovani. Non correte, dico loro, perché non voglio che si facciano male. Non nei corridoi, nella vita. Io non lo so se sia più saggio questo mio avvertirli di godersi le ore ad una, di non avere fretta di diventare grandi, di rimanere bambini, che giugno è una promessa gentile, senza le scottature di agosto, o se invece hanno più ragione loro. A bersi la vita tutta d'un fiato. Ci sono state domeniche che hanno avuto senso solo per la gioia dei sabati che le hanno precedute, e sabati inutili, senza il compimento vero della domenica. Se ogni giorno ha la sua pena, ogni stagione ha la sua gioia. Godi, fanciullo mio, una stagione lieta non è la vigilia di niente. La fanciullezza non è il sabato della domenica dell'adolescenza, la giovinezza non è il sabato della domenica della maturità. La tua stagione lieta è cotesta, quella vicina a te.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di giugno. Stefano, ti va di raccontarci da dove sei partito e cosa hai voluto suggerirci?
Per chi è ancora all'inizio della sua lunga vita, giugno è una specie di fine. La fine della scuola, così a lungo attesa, tanto da fare quasi il conto alla rovescia, e il tuffo nell'estate, desideratissima e poi magari un po' vuota. Ha ragione Leopardi a voler educare al senso dell'attesa, al piacere della vigilia e alla delusione della festa vera e propria, o ha ragione il garzoncello scherzoso a non ascoltarlo davvero del tutto? Io sono più per il carpe diem di Orazio. Irresponsabile? Forse. Divorante? Anche. Esigente? Sempre. Una stagione non è lieta perché è la vigilia di un'altra, come scrivevo, altrimenti tutto è vigilia di qualcosa che alla fine non arriva mai. Nel gioco degli aggettivi dimostrativi anche Leopardi lo sa, che dice al garzoncello «stagion lieta e cotesta», che è un aggettivo che forse noi non usiamo più, ma è diverso da «quella» e da «questa». «Questa è una cosa vicina a me», «quella» è una cosa lontana da tutti e due, «cotesta» è una cosa lontana da me, ma vicina a te, a cui sto parlando. Perciò per ciascuno, per te che mi leggi, per te che mi ascolti, la stagione lieta è il tempo che è vicino a te.
L'opera di giugno è Bagnanti a Danières di Georges Seurat, datata 1884, olio su tela, esposta alla National Gallery di Londra. Realizzato quando Seurat ha 25 anni, il dipinto rappresenta la sua prima grande opera, preceduta da una decina di bozzetti preparatori e da alcune versioni in miniatura. La tecnica utilizzata nasce dalla sua passione per le leggi dell'ottica e del colore. Il tentativo di conferire basi scientifiche alle tecniche pittoriche porta alla nascita del puntinismo, che utilizzando minimi tocchi di colori puri lascia alla sintesi percettiva dell'occhio il compito di ricostruire cromaticità, forme e volumi. Per questo i tipografi ringraziano. Isabella, pendiamo dalle tue labbra.
Quando Seurat debutta al Salon nel 1884 con Bagnante d'Asnières, è forte della propria preparazione accademica e della conoscenza dei nuovi protagonisti del panorama pittorico parigino. Il rifiuto della tela da parte della giuria segnerà il distacco definitivo dell'artista dall'ambiente dell'École des Beaux-Arts, che lo porterà a divenire caposcuola e principale teorico dello schieramento puntinista o neo-impressionista, caratterizzato da caratteri di rottura sia rispetto all'accadentismo che rispetto all'impressionismo. I numerosi studi preparatori, eseguiti all'aperto in atelier, attestano infatti una metodologia di lavoro più tradizionale rispetto a quella degli impressionisti, dai quali Seurat eredita la predilezione per i soggetti della vita contemporanea parigina.
Ma chi sono in particolare i personaggi rappresentati in quest'opera?
La tela di grande formato rappresenta il momento di svago di alcuni membri della classe popolare lungo la Senna, mentre in lontananza si vedono il ponte ferroviario e la periferia industriale della cittadina di Clichy. I cinque personaggi principali appaiono infatti nettamente contrapposti, come estrazione sociale, alla coppia borghese incidendo il parasole che, in alto a destra, trasportata dal canottiere, si appresta a lasciare le rive dell'isola della Grande Jatte. Anticipazione di quei gitanti borghesi protagonisti della sua opera più celebre, intitolata appunto Una domenica alla Grande Jatte. I cardini della formazione accademica di Seurat furono il disegno, l'equilibrio compositivo e lo studio particolareggiato dei modelli in posa in atelier. L'artista conosceva profondamente i maggiori protagonisti della tradizione classica rinascimentale, in particolare l'opera di Piero della Francesca. L'immobilità assoluta, la luminosità cristallina, la riduzione di ogni elemento compositivo a forme geometriche e l'atmosfera sospesa ed evocativa sono elementi che Seurat riprese puntualmente dal grande artista rinascimentale. La grande luminosità dell'opera è ottenuta tramite una complessa tecnica pittorica, che alterna ampie stesure di colori puri in contrasto, come ad esempio gli incarnati chiari che si stagliano sulla superficie azzurra dell'acqua, affiancati ad ampie campiture marroni, a rapidi tocchi virgolettati ancora di matrice impressionista. L'erba appare infatti come un fitto reticolo di tratti rosa, arancio, gialli e verdi. Seurat è ancora lontano dalla metodica scomposizione cromatica puntinista, di cui si coglie un accenno sperimentale solo nelle chiome degli alberi sulla destra. Dall'opera promana un senso di severa compostezza e statuaria maestosità, dato dall'ordine geometrico e dalla perfetta armonia delle direttrici orizzontali, verticali e diagonali.
Grazie Isabella Maggioni, grazie a Stefano Motta, un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di luglio.